Ritratto d'artista. Personaggi e opere nella produzione contemporanea della Svizzera italiana.
Per me il discorso creativo sta nel sciogliere colori, combinare delle tonalità, eccetera, e metterle su una tela. Quello che avviene nel frattempo, cioè non si sa se ci sia prima il fare e poi il pensare, oppure il pensare e poi il fare, oppure tutte e due assieme. Io credo che siano tutte assieme, cioè si scopre facendo e nel medesimo tempo si cerca di essere molto liberi, proprio per questa dimensione un po' informale, un po' libera del mettere il colore. Però poi c'è questa necessità di non disperdersi nella pura e semplice astrazione. Qui si vedono tre quadri, uno verde che diciamo non è stato copiato, ma è la dimensione della finestra che mi entra nella tela e che partendo da delle tavolozze diventa poi sempre di più, cioè quasi un'incrostazione di colore su colore che alla fine ci danno una parvenza di pianta che però è anche un grembo verde, è anche una centrazione di forze interne, per cui è una pianta. Per evitare di chiamarlo pianta e per cercare di darne solo un senso a questo quadro chiamerei Salmo 18 o 19 secondo la Vulgata, che è quel salmo che narrano i cieli, la gloria di Dio, le opere sue, proclama il firmamento, dove c'è la gloria nel creato e quindi questa visione positiva, perché è innegabile che la natura ci dà una lezione di felicità e per non essere negativisti, pur vedendo la dimensione tragica, secondo me è irrinunciabile affermarla, questa positività in nuce nella vita.
Ci troviamo nell'atelier di Samuele Gabai a Vacallo, il noto artista ticinese nato a Ligornetto nel 49, formazione a Milano all'Accademia di Brera e alla Scuola di Arte Applicata del Castello Sforzesco. Lasciato il capoluogo lombardo, si stabilisce in Val di Muggio, a Campora. Per tre anni consecutivi, nell'82, nell'83 e nell'84, vince il concorso federale per le belle arti, riconoscimento che gli permette di trascorrere due anni a Roma presso l'Istituto Svizzero. Fin dagli inizi della sua carriera artistica, Samuele Gabai pratica diverse tecniche, dalla pittura all'incisione. Grande appassionato di stampe d'arte, ha pubblicato, in collaborazione con scrittori e poeti, numerose cartelle, fra cui Stabat Mater, Ombre, La parola e l'immagine, Essenza, qualche cos'altro, e il recente Roccia Madre, il libro nato dall'incontro con il poeta Dieter Schlesak. Torniamo nell'atelier di Samuele Gabai per farci raccontare dapprima della sua giovinezza.
Ma la mia giovinezza io la ricordo bella, solare. Poi non è vero, perché molte volte si piange anche e molto di più da piccoli che da grandi, però questo si rimuove. Comunque era una giovinezza veramente normale, da una famiglia operaia, contadina, cioè praticamente un'origine povera, analfabetica, nel senso che non incolta e ignorante, ma colta di qualcosa che non è quanto è stato scritto.
Lei dove è cresciuto?
Io sono nato a Ligornetto. Sono nato proprio accanto alla casa del pittore, del scultore Apollonio Pessina. Ho detto pittore perché lo ricordo molto più volentieri come pittore. È stato un artista conosciuto, un artista che ha fatto molte opere monumentali, e meno conosciuto come pittore, dove era più delicato, era un post-impressionista, abbastanza interessante. Però lui è morto che io ero ancora un bambino, ma la sorella e il fratello Tommaso erano vicini di casa, erano gente veramente squisita, e addirittura ho un cavalletto qui sotto che mi è stato donato dalla sorella, che era il cavalletto dell'Apollonio Pessina.
Negli anni della sua formazione scolastica, lei ha incontrato una persona che è stata determinante per la sua scelta artistica, l'incontro con Gino Macconi.
Sì, devo riconoscere a Gino che ho incontrato al ginnasio, perché lui veniva, teneva delle supplenze, ma anche supplenze lunghe. Comunque, Gino mi ha fatto semplicemente credere nelle possibilità, nel piacere di dipingere. Mi ha incoraggiato dicendo che normalmente le cose che fai non gli dai valore, eccetera, invece dicendo che per lui erano molto belle. E da lì è nato proprio il piacere, il divertimento di dipingere, e questo è fondamentale.
La sua formazione l'ha proseguita poi a Brera, che era evidentemente un punto molto importante per la formazione di un artista di area lombarda, e questo periodo è tra l'altro coinciso con il 68. Come lo ricorda?
Ricordo ancora la puzza nell'aria delle bombe di Piazza Fontana. Poi ricordo, era l'immediato post-68, perché era l'autunno del 69. Comunque l'occupazione è stata lunga, ma era anche un periodo attivo. Ha generato delle, fra virgolette, sul piano dei programmi, conquiste, nel senso che si sono ottenute diverse cose che reputo importanti. Per esempio le lezioni di filosofia estetica applicata naturalmente, oppure letteratura applicata. Per esempio letteratura applicata veniva insegnata da Roberto Sanesi, che ricordo sempre come un amico ma un grande maestro. Poi si è divenuti amici, ma a chiedere queste lezioni erano in tantissime, a frequentarla eravamo in 6-7 attorno a un tavolo, ed era una cosa bellissima, perché poi lui era stato il primo traduttore di Eliot in Italia, ha tradotto Milton, Paradiso Perduto, aveva una memoria, ricordo che sono stato a casa sua tempo dopo e aveva uno studente che lo aiutava su delle librerie molto alte e gli diceva, non so, per un tal verso, vedi il tomo 12 circa, pagina 350, e diceva, ma come fa questo qui? Quando muore uno così io mi chiedo sempre, ma perché, dove è andato tutto questo patrimonio? Un altro per esempio era Francesco Leonetti, poeta di Lotta Continua. Tra l'altro, quando sento Uccellini e Uccellacci di Pasolini, il corvo è la voce di Leonetti, e mi fa sempre sorridere perché era simpatico. Faceva estetica in un modo molto curioso, prendendo i cataloghi delle riviste d'arte contemporanea, di mostre che si vedevano a Milano, e le si leggeva assieme, chiedendosi sull'uso dei termini, sul senso non senso, e a volte sulla spregiatezza di taluni a usare certi termini filosofici per parlare di cose che poi non le comprendevano. Malgrado lui fosse chiaramente un uomo schierato, io gli avevo chiesto di fare una tesi su Maritain, sulla responsabilità dell'artista di Maritain. Ho detto, ma chissà, invece è stato entusiasta e mi ha aiutato molto.
Nel 74 Samuele Gabai lascia Milano e si trasferisce definitivamente in Ticino, dapprima a Legornetto, in seguito in Val di Muggio.
Devo fare una premessa che è legata anche al modo di fare. Quando sono partito da casa, sono andato a Milano, mio padre mi disse, oh, tanto stasera t'assesco in camò. Io gli ho detto, no guarda, non aspettatemi, fino a sabato sicuro non vengo, magari anche sabato dopo, ma non torno a casa stasera, perché ero determinato a essere a Milano. Molti ticinesi frequentavano, partivano al mattino, frequentavano, tornavano, eccetera. Io ricordo che giravo tutte le gallerie, ma tutti i mesi, e questo era comunque una ginnastica, oltre alla scuola, oltre all'accademia. Oltre all'accademia facevo anche il corso, che poi c'era un pittore, Gino Moro si chiamava, un pittore, un minore, ma un minore delizioso, un allievo di Tallone, poi una persona, anche lui mi volle bene, non so perché, anche lui mi regalò un cavalletto e mi regalò dei mobili del suo studio quando ho fatto casa, perché mi consentiva di andare alla scuola del nudo serale.
Volevo chiedere ancora, perché ha lasciato Milano?
perché alla fine di Brera, eccetera, erano nati dei rapporti. Io avevo iniziato, grazie al concorso del premio del disegno della Galleria delle Ore, che era un premio selezione che consentiva ai giovani studenti di partecipare con 5 disegni, poi se si veniva scelti si sarebbe partecipato alla mostra. Ho cominciato questo rapporto con delle prime mostre collettive con la Galleria delle Ore. Dopo però Milano era già segnata da un certo esaurimento della dimensione della pittura. Io, malgrado all'Accademia era arrivata l'arte povera, era arrivata l'arte minimal, c'erano tutte le avanguardie già praticamente arrivate, si trovavano sui libri di testo, Guido Ballo, L'Occhio Critico. Si capiva che per la pittura lo spazio sarebbe stato sempre minore. Poi l'arte povera totalizzante, che in realtà è stato un inganno ai miei occhi, insomma, e ho scelto di ritornare in Ticino, pur mantenendo ancora per 2 anni l'atelier e poi sempre rapporti molto fitti con Milano. Sono tornato in Ticino, dapprima a Ligorneto e poi dopo a Campora, per una esperienza, un'amicizia che diventava un po' una comunità, e da lì mi sono trovato sempre a Campora.
Moderatamente informale, moderatamente materico, così alcuni critici definiscono l'artista. Nella sua opera vi è un dialogo continuo tra paesaggio e figura. Allora, come definire questo suo rapporto anche nella sua evoluzione con la natura?
Dovrei fare una piccola premessa, perché tornando in Ticino, dopo aver così conosciuto, per carità non si conosce mai tutto, no? Ma comunque essere stati immersi anche per interessi così vissuti all'Accademia o con compagni che facevano delle altre cose, per cui certi tipi di arte le gestivano, oppure essere stati vicino per esempio al situazionismo, all'immagismo, che erano delle cose molto interessanti sul piano mentale, con delle opere un po' meno interessanti ai miei occhi, perché ripeto, sono sempre stato convinto di dover e di voler giocare sull'immagine dipinta, sullo spazio limitato, ma che è quello della pittura. Però anche lì c'erano, so, per esempio l'Art Brut, che aveva dei connessi. Per cui, tornando in Ticino, davanti a queste dimensioni che pur all'avanguardia erano comunque già connotate e denotate e avevano già uno spazio, secondo me erano già in parabola discendente, per me il fatto era confrontarmi con la mia dimensione esistenziale. Mi verrebbe da dire, per esempio, anche riguardo alla mia origine culturale, in fondo la mia cultura mi viene dal fondo dei solchi dei campi di patate. Uno dirà, ma questo qui, questa è una poesia di Thomas Bernhard giovanile, che io trovo anche mia, no? In fondo i poeti ci piacciono quando dicono le cose che pensiamo anche noi. Per dire che comunque anche una posizione del genere non è per forza di cose retro. Dopo, in Ticino, dentro la dimensione reale di questo paese, che comunque provincia, ripeto, anche con un'assidua frequentazione dell'ambito milanese, in realtà cosa vuol dire vivere esistenzialmente la pittura in Ticino? Ecco, per me è legata alla mia storia, alle visioni che si hanno andando in Valle di Muggio, avendo la moglie dopo altre esperienze incinta per 2 anni, avendo un'immagine di origine informel ma legata a un sentimento della natura lombarda, la pittura naturalistica lombarda che non finisce con Gola ma che continua con Chigine, Morlotti, Francese, eccetera. Però anche questi ormai storicizzati, per me il fatto della sovrapposizione della roccia sulla pancia della moglie diventa roccia madre, oppure il crinale con le piante che hanno l'ombra più forte della pianta stessa e sembrano dialogare, diventano dialoghi vegetali, cioè c'è un'interpretazione della natura in chiave umana. nel senso che si finisce nell'astrazione più pura quando, per paura dell'antropocentrismo, cioè dell'uomo messo al centro di tutto, si dimentica la relazione del proprio corpo con l'esistente.
Lei parlava di confronto con una dimensione esistenziale e ci ha spiegato questo concetto. Allora le chiedo, qual è la domanda di fondo che lei si pone?
La domanda di fondo che mi pongo, ma che potrebbero anche pormi altri, ma perché dipingi? Che senso ha dipingere? E uno potrebbe dire, ma intanto perché mi diverto? Ma quello non può bastare, perché sarebbe una risposta un po' sciocca. Perché cerco la bellezza? Sarebbe già un po' più seria, ma neanche quella insoddisfacente, perché cos'è la bellezza? E appunto, per esempio, Dürer diceva, cos'è bello non so, quando lo vedo c'è. Però, per esempio, una frase che viene citata a sproposito riguardo questo senso di Dostoevskij, il mondo sarà salvato dalla bellezza. Dostoevskij è un bizantino e per i bizantini il bello e il buono sono la stessa parola. E allora sarà salvato dalla bontà, ma che cos'è la bontà? E via dicendo, perché se legato al concetto di bello c'è anche un concetto di... allora il discorso diventa più serio. Però sappiamo anche che l'arte è per sua natura disimpegnata. L'immagine non vuole lacci. Il concetto di bello dobbiamo percepirlo così, come una bella musica. Bella musica sicuramente, se ci prende, ci trasporta in un ambito indefinibile, estetico, estasi, quindi fuori dalla realtà. E però non possiamo dire cosa serve, chi salva la musica. Platone temeva la musica e la mette fuori dalla sua Repubblica perché avrebbe contaminato le menti dei giovani. Perché la musica è il linguaggio più astratto. La pittura in parte è astratto, in parte uno può anche essere molto figurativo. Però anche essendo molto figurativo, mettiamo anche il caso iperfigurativo, la pittura è sempre un inganno. Perché un'immagine non è la realtà, è l'immagine eventualmente di un concetto di realtà.
In questa riflessione filosofica, è sbagliato se le chiedo che intravedo un'attitudine conflittuale nei confronti dell'esistere? Lei è pessimista?
Al fondo il mio pensiero è triste, però la mancanza di adesione al mio stesso pensiero mi libera dal maleficio. Questa chiaramente è una citazione. Cioè, io non sono pessimista. Ma non si può neanche essere stupidamente edonisti. Quando si parla di bellezza non è che si può immaginare soltanto delle belle immagini. Sì, si può fare anche quello, cioè nel mio caso delle immagini belle decorative da appendere nei salotti o meglio se possibile nel museo. La mia dimensione è una dimensione esistenziale, vuol dire, a meno che uno non sia folle, c'è la dimensione del dolore. La dimensione del dolore può essere quella che scandalizzava sempre Dostoevskij, no? Che diceva appunto davanti al dolore dei bambini o Dio non è infinitamente buono o non è onnisciente, cioè non lo vede, o non è onnipotente, cioè lo vede ma non può farci niente. Questa è una domanda intelligente ma un po' troppo umana per spiegare Dio. Però effettivamente c'è questa dimensione. Però io risponderei per esempio con Bernanot che la dimensione della speranza non è lo stupido ottimismo, è soltanto il superamento della disperazione. E quindi al fondo io sono ottimista. Fondo.
Gabay Lei si è confrontato, si confronta non solo con la pittura, ma anche con le stampe d'arte, con delle raccolte che sono iniziate, se non vado errato, la prima, la Stabat Mater. Le chiedo da dove nasce questa passione, penso di averlo già capito dal suo amore per la poesia, prima di tutto, no? Vorrei che ci parlasse un po' di queste altre strade artistiche che lei ha intrapreso.
L'amore della poesia è venuto adagio adagio, ho detto prima dell'importanza che ha avuto Roberto Sanesi in questo, ma poi dopo comperavo spontaneamente, mi ricordo, la collezione bianca degli Einaudi, perché erano librettini anche belli, e forse non è direttamente legata all'incisione. Incisione come mezzo di immagine, di stampa, tra l'altro a Brera, proprio a seguito del 68, erano in pochi a frequentare incisione, e quindi io l'ho frequentata praticamente sin dall'inizio, perché andavo lì, siccome l'aula era molto vuota, cosa che non è più il caso, Pietro Diana mi permetteva di stare lì, e poi siccome avevo una certa conoscenza dei metalli mi diventava abbastanza facile fare certe cose. Da lì è nato un amore, perché l'incisione è una tecnica, e come tecnica è facile che derivi nel tecnicismo. E come tecnica ha delle proprietà che nessuna altra tecnica possiede. Essendo una tecnica in cavo, il segno è in rilievo e non c'è nessun segno che abbia questa proprietà. Per cui è un segno forte, un segno che, se lo si vuole in quei termini, lo si può fare solo con quella tecnica. Non è il caso, per esempio, della litografia o della serigrafia, che sono tecniche piane. Comunque, per non parlare solo di tecnicismo, questo per me era l'amore verso l'incisione. Una qualità di, chiamiamola, scrittura, che permette delle immagini di una forza diversa da quella che può avere un altro tipo di disegno. Il rapporto poi immagine-testo è ancora un'altra discussione. È chiaro che l'incisione, essendo un'immagine a stampa, dalla sua origine ha trovato un ideale collocamento nel libro. Comunque, legare il testo all'immagine con una pubblicazione calcografica diventa un'operazione così di... cioè l'immagine può aiutare il testo e il testo può sorreggere l'immagine, con il rischio, nel mio caso, era di non voler illustrare l'immagine e di non chiedere al testo di diventare didascalia dell'immagine. Però qui penso che, ecco, un discorso tra l'altro da fare con davanti le opere, perché se uno non vede il libro con le acque forti stampate eccetera, non può rendersi conto, perché sono libri fatti con una tecnica ancora molto vicina a quella di Gutenberg, con carte preziose di puro cotone, con un apporto di tempo artigianale enorme, eccetera. Quindi i libri veramente...
Opere.
Sì, sono opere e anche poco capite, perché bisogna rendersi conto di cosa sta dietro un libro del genere, per riuscire anche a apprezzarne le qualità tecniche.
In quest'ambito lei ha lavorato, cito solo alcuni nomi, con Mario Luzzi, con Alberto Nessi e soprattutto con Giovanni Testori. Come ricorda questo rapporto?
Il primo libretto che ho fatto di incisione l'ho fatto con Antonio Rossi, un poeta che sento amico e che ancora frequento. E con Testori il rapporto è nato in un modo per me misterioso, nel senso che non so come mai una sera a Busto Arsizio, alla Galleria Italiana Arte, alla presentazione di una mostra non mia, vengo presentato a Testori come Samuele Gabai e mi dice: ah, io voglio venire a vedere nel tuo studio. Al che sono rimasto allibito, perché non avrei mai pensato che lui sapesse che io esistessi e poi che volesse venire. E mi dice: chiamami e poi dopo andiamo d'accordo. Allora io l'ho chiamato e mi dice: guarda, adesso non posso, chiamami più in là, in novembre. Però era l'anno che sono andato a Roma, all'Istituto Svizzero di via Luduisi. E quindi gli dico: no, io non posso, sarò a casa solo a Natale. Ecco, chiamami a Natale che vengo. E lo chiamo a Natale e lui viene davvero, cioè sono andato a prenderlo. in macchina, siamo saliti, e nel suo testo, quando parla dei lapicidi che nel frattempo hanno imbiancato tutto il paesaggio, eccetera, è successo davvero così. Siamo entrati in casa e poi siamo stati assieme in atelier, eccetera. Quando siamo usciti c'era una piccola coltre di neve bianca. No, per cui anche la sua poesia era legata al vero, non era soltanto un'esibizione di lirismo poetico. L'incontro è nato così. Io non ho mai capito. Ho qualche indizio che fosse stato Mario Negri, lo scultore deceduto, che aveva visto la mia mostra alla Galleria L'Immagine, la prima, che posso dire, forse un po' di maturità, dove c'erano queste rocce madri e questa dimensione di rapporto tra natura ma tra invenzione di immagine, non so, roccia grembo tomba oppure Golgota, che è il luogo del cranio, cioè delle immagini anche forti ma anche molto liriche, che so che avevano interessato molto Mario Negri, probabilmente aveva parlato lui a Testori. Però il resto lui non me l'ha mai detto chi aveva fatto il mio nome, a me è andata bene così.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.